in questa quinta domenica del tempo ordinario, la liturgia ci mette davanti a delle letture che portano il tema vocazionale. Nella prima lettura abbiamo ascoltato per bocca di Isaia il racconto della sua chiamata, mentre nel Vangelo abbiamo ascoltato per bocca dell'Evangelista Luca come Gesù, dopo aver insegnato dalla barca di Pietro, gli chiese di prendere il largo e dopo aver fatto una pesca miracolosa chiamò Pietro e gli disse: da questo momento in poi sarai pescatore di uomini. Quindi il mistero della vocazione si innesta nel cammino che la liturgia ci sta facendo fare in questo tempo ordinario, ed è una diretta conseguenza di quanto abbiamo riflettuto nelle ultime domeniche, a partire dal battesimo di Gesù, da quando Gesù era stato consacrato nella potenza dello Spirito Santo e quindi preso letteralmente da Dio, afferrato dallo Spirito, tanto che il suo ritorno nella Galilea, nel suo villaggio di origine a Nazareth, dopo il battesimo, sconvolgerà gli abitanti del villaggio, perché si troveranno davanti a un nuovo Gesù, a un Gesù che loro pensavano di conoscere perché l'avevano visto crescere, ma in realtà non conoscono, tant'è che di ritorno dalla Giudea, dopo che Gesù predicava nelle città e nei villaggi attorno, approda nuovamente nella sua città di Nazareth e nella sinagoga rivela se stesso come colui che compie tutte le profezie degli antichi profeti, e in sostanza dice che le vostre attese sono finite, le vostre preghiere sono state ascoltate, io sono quella persona che incarna la risposta alle preghiere che voi avete elevato a Dio, voi e i vostri antenati, per secoli. E questo sconvolge letteralmente gli abitanti di quel villaggio, che in giorno di sabato erano riuniti nella sinagoga, gente che credeva di conoscere Gesù e la sua famiglia, come è normale che ci si conosca in un ambiente piccolo come un villaggio, e avendolo visto crescere lo identificano fin troppo bene. Ma quando Gesù compie quest'atto di rivelazione, loro non possono aspettarselo e non lo accettano e reagiscono. Ma il messaggio è chiaro in quanto sconvolgente. Per quanto a voi possa venire difficile il salto di qualità nella vostra fede, da questo momento in poi il Padre chiede una nuova obbedienza a Israele e a tutta l'umanità. Credere in Dio significherà accettare la mia persona, quella che voi giudicate una persona qualsiasi, quella che credete di conoscere da sempre. Io non sono colui che credete. E se da oggi in poi volete la salvezza, dovrete passare attraverso di me. Una rivelazione del genere non può non sconvolgere una comunità. E allora il mondo adesso si trova davanti ad una nuova verità. Gesù è il Vangelo, è la lieta notizia, anzi la notizia sconvolgente che travolge il mondo, con una risposta da parte di Dio. Tutte le preghiere che l'umanità ha elevato a Dio da sempre, dall'inizio dei secoli, oggi hanno trovato risposta, e questa risposta si chiama Gesù di Nazareth, il Cristo, l'unto del Signore. Ora, da questo momento in avanti e per sempre, è con Lui che Israele e che tutta l'umanità dovrà misurarsi. È sconvolgente questa notizia perché ha ben poco di razionale, ma d'altra parte siamo nel campo della fede, e credere che Cristo sia il Signore comporta fare quel salto della fede e credere che un uomo, figlio di Maria, possa essere e sia realmente il Figlio di Dio. Ora, compiuti questi passi in cui Gesù si è rivelato, come abbiamo visto nelle domeniche scorse, a Cana di Galilea e nella sinagoga di Nazaret, adesso Luca ci porta dentro a quella che è una delle conseguenze più immediate della rivelazione di Gesù. Dicevo che una volta che avviene questa rivelazione in tutta la sua chiarezza e in tutta la sua forza sconvolgente, l'umanità è chiamata una volta per sempre a misurarsi con Gesù. Ma misurarsi con Gesù significa anche misurarsi con se stessi e guardarsi dentro e leggersi dentro e capire in che relazione si sta con Dio nella propria intimità. Per Simone, per Simon Pietro, in questo racconto, questo esame di sé avviene proprio in questa vicenda. Avviene qualcosa in questo momento particolare in cui Gesù compie la pesca miracolosa che provocherà un sussulto dentro Pietro e lo porterà a riflettere sulla sua identità in rapporto a Gesù. Ma se Gesù è il Figlio di Dio, è colui che viene verso il mondo e nel mondo nella potenza dello Spirito Santo, ma io chi sono nei suoi riguardi? Io chi sono in rapporto a Lui? Mi sono definito nella mia esistenza, nella mia collocazione di fede nei riguardi di Gesù? Oppure giro come una sorta di asteroide che vaga nello spazio senza una meta, attorno a Gesù, ma senza veramente relazionarmi in modo forte e chiaro a Lui, così come Lui si è rivelato a me in modo forte e chiaro, come appunto dicevamo nei Vangeli delle domeniche scorse. E allora il racconto del Vangelo ci viene incontro in queste immagini. Abbiamo diversi movimenti che si sovrappongono, anzi un non movimento, che è quello delle barche che sostano sulla sponda del lago ormeggiate e sono ferme. Quindi abbiamo un fermo immagine. Le barche non sono in azione e i pescatori stanno lavando le reti, quindi sono tornati dalla loro pesca. Il movimento è dal lago verso la sponda. E come vediamo più in là nel racconto, questo movimento è stato infruttuoso, quindi queste barche che sono ormeggiate sulla sponda sono vuote e i pescatori sono a mani vuote, stanno lavando delle reti che sono vuote, mentre Gesù compie un movimento che è opposto a quello dei pescatori che sono appena tornati, cioè sale sulla barca che appartiene a Simon Pietro e lo prega di spostarsi dalla sponda e di andare un poco dentro il lago in modo tale da non essere calpestato dalla folla. Quindi abbiamo qui un primo movimento che si contrappone. Gesù contrappone se stesso al movimento che compiono i pescatori, che è di ritorno rassegnato da una pesca infruttuosa, e si mette in movimento e va verso il lago. Ma mentre l'attenzione dei pescatori era rivolta ai pesci che stavano nel lago e non hanno raccolto, l'attenzione di Gesù invece è rivolta alle persone che stanno sulla sponda del lago e che si rivolgono a Lui. Quindi qui c'è una pesca miracolosa da compiere. Se i pescatori non hanno preso niente nel lago, è perché il messaggio che Gesù vuole dare a questi discepoli è che nell'atto di chiamarli Gesù vuole operare uno spostamento dell'attenzione di questi pescatori, di Pietro e dei suoi compagni, dalla pesca materiale che avviene nel lago a quella pesca che avviene in mezzo a quella folla, dove c'è abbondanza di uomini e donne che sono affamati della parola di Dio. Questa folla è già simbolo di quella pesca che Gesù ancora deve compiere. Per questa pesca non basteranno le reti, perché questa folla che si calca attorno a Gesù è simbolo di un'umanità intera che si stringe insieme e che porta tutte le sue domande. Domande che porta nel cuore spesso in modo tormentato e struggente, e quindi si accalca attorno a chi possa dare una risposta, ma cerca una persona che possa dare la risposta autentica, non cerca incantatore di serpenti. E questa folla ha individuato in Gesù una persona che parla in modo diverso. Gesù non è un incantatore di serpenti, Gesù è un maestro della fede, uno che parla con un'autorità spirituale assolutamente nuova. E allora Gesù si scosta dalla sponda, ma la sua attenzione è orientata verso questa pesca. E ad un certo punto Gesù chiederà a Pietro di prendere il largo e di gettare le reti per la pesca. E c'è un simbolismo qui che è molto forte, perché Gesù in fondo sta chiedendo a Pietro di guardare oltre i risultati raggiunti nel suo lavoro infruttuoso, così come attraverso di Pietro si sta rivolgendo all'umanità di ogni tempo e quindi del nostro tempo, a questa umanità che nella sua corsa verso il benessere e verso il futuro si è improvvisamente arrestata e ora si trova ormeggiata sulla sponda, perché dopo tanto tempo di benessere o di presunto benessere, almeno così come lo possiamo intendere, ora viviamo periodi di crisi e la pesca che questa umanità fa è infruttuosa. È una pesca che non porta risultati perché si è prosciugato, come dire, la sorgente di quel luogo dove l'umanità pensa di trovare l'abbondanza. Pensiamo per esempio al concetto di abbondanza nella nostra società, questa abbondanza che è finita come noi l'abbiamo concepita. E per quanto noi possiamo pensare o voler tornare indietro, la storia ci sta insegnando che quando usciremo da questa crisi noi avremo imparato a nostre spese ad avere un nuovo rapporto con i beni della terra, e quindi la stessa concezione dell'abbondanza cambierà nel nostro stile di vita. Allora a questa umanità che continua a fare pesche infruttuose perché continua a gettare la rete dentro sorgenti che ormai si sono prosciugate, Gesù dice: guarda più in là, guarda al di là di te stessa, guarda al di là dei confini che tu hai posto a te stessa, verso i confini che Dio mette davanti a te, che sono molto più lungimiranti, molto più in là di ciò che la tua vista vede. Prendi il largo, abbi il coraggio di afferrare la vita e vai lì dove ancora non hai avuto il coraggio di andare. Segui quella voce interiore che è quella dello Spirito che parla dentro di te. Lasciati condurre. Là dove il vento dello Spirito porterà la barca della tua vita, quindi prendi il largo e quando lo Spirito ti avrà condotto, getta le tue reti, ma gettale al largo. Per far tutto questo deve avvenire un cammino interiore dentro la persona, così come è avvenuto in Pietro, il quale reagisce a Gesù in un primo momento. Ci sono diversi sentimenti che si accavallano in Pietro. Maestro, noi abbiamo faticato tutta la notte, perché il tempo della pesca è la notte, e non abbiamo preso nulla. Non è pensabile che possiamo fare una pesca fruttuosa adesso, di giorno. Poi si accavalla l'altro sentimento. Siccome lo ha chiamato maestro, si vede che in Pietro sta avvenendo uno sconvolgimento interiore. Il primo istinto è quello della reazione dell'esperto pescatore che dice: ma io conosco il mio mestiere, e se non abbiamo pescato per tutta la notte, la giornata è andata a vuoto. E poi subentra la parola di colui che sta maturando dentro di sé l'atteggiamento della fede e del discepolato. Però sulla tua parola io getterò le reti. Il cammino interiore che avviene dentro Pietro è quello che avviene nel cuore dell'umanità in quanto tale, e poi dentro l'umanità nel cuore di ogni singolo individuo, che lotta sempre fra le resistenze interiori che ha nell'accettare il gioco di Dio e di mettersi in gioco e di guardare oltre i confini di se stesso e di lasciarsi portare dove il vento dello Spirito va. È quel moto interiore che viene dal profondo e che suggerisce al cuore dell'uomo: lasciati portare, perché tu sai che non sei autosufficiente, sai benissimo che la salvezza non può venire per opera delle tue mani. Lasciati portare da questa voce che viene dal tuo interno, perché è la voce di Dio che ti parla. Allora, mentre avviene questo dialogo, spesso tormentato nel cuore dell'uomo e anche nel cuore dell'umanità di questo tempo, Gesù compie il miracolo della pesca miracolosa. Ma non è su questo che l'Evangelista Luca vuole soffermarsi e mettere l'accento, piuttosto all'altro atteggiamento di Pietro, che è diametralmente opposto a quello della resistenza iniziale. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Come è sottinteso, io sono esperto del mio mestiere. Adesso Simon Pietro si getta alle ginocchia di Gesù e dice: allontanati da me, perché sono un peccatore. Prima l'aveva chiamato maestro, adesso lo chiama Signore. C'è stato dentro questa vicenda un cammino interiore in Pietro che ha segnato un salto di qualità nel suo rapportarsi a Gesù. Gesù non è più soltanto un maestro di fede al quale lui obbedirà per la sua saggezza. Gesù è molto più che il maestro. Gesù è il Signore, è il dominatore di tutte le cose, davanti al quale Pietro non si sente neanche degno di stare all'impiedi, tant'è che si getta alle ginocchia di Gesù e gli dice: allontanati per favore da me, perché io sono un peccatore, mentre lo stupore prende tutti quelli che hanno visto la scena. E anche Giacomo e Giovanni, che erano soci di Pietro, vivono questa stessa dinamica. Ma a quel punto avviene il vero miracolo, che non è quello della pesca miracolosa, è quello che Gesù dirà a Pietro in quelle parole un po' insensate: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Insensate non per l'espressione pescatore di uomini, perché abbiamo visto che la pesca a questo punto si riferisce a quella dell'apostolato, a quella di portare persone a Dio, nel cuore del regno di Dio. Ma la proposta è insensata per quelle prime parole che Gesù dice: non temere, non aver paura, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Attenzione, come se fosse più facile essere pescatore di uomini anziché essere un pescatore di pesci. Gesù sta chiedendo a Pietro una cosa che in realtà è e sarà per sempre nei secoli molto, ma molto più difficile che essere pescatore di pesci, perché essere pescatore di uomini, avendo a che fare con la coscienza umana, sarà forse la cosa più difficile. Ma è il modo in cui Gesù lo introduce, questo gesto di chiamata: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E non intende dirlo come per dire: non preoccuparti, perché verrai che sarà facile, perché lo Spirito Santo ti assisterà. Il non temere di Gesù è un atto di chiamata nella chiamata. Io ti sto trasformando, ti sto facendo un pescatore di uomini. Mentre tu da oggi in poi ti occuperai di portare nuovi figli di Dio nel cuore del regno, nel cuore del Padre, io ti chiamo allo stesso tempo a non aver paura. Quindi la tua chiamata è quella di essere pescatore di uomini e allo stesso tempo quella di non aver paura di quello che ciò significa. E l'espressione essere pescatore di uomini, nel greco utilizzato da Luca, è reso in questo modo in italiano, ma nell'originale si dice letteralmente: da ora in poi prenderai gli uomini per la vita. Cioè, da ora in poi tu condurrai gli uomini alla vita. Quindi essere pescatori di uomini significa essere chiamato alla missione di condurre gli uomini alla vita. E il riferimento è a quella folla lì accalcata sulla sponda, o all'umanità di questo tempo assetata di risposte, assetata di Dio. Il racconto è quindi è quello della chiamata, è quello della vocazione. I chiamati, come Pietro, sono introdotti nella visione di Dio, entrano nel cuore del suo mistero, sono avvolti dallo Spirito di Dio, dalla luce dello Spirito. E mentre l'incontro con Gesù, lì sulla sponda del lago di Genezaret, smaschera tutte le resistenze dell'uomo, le nostre resistenze, le mie, le vostre, allo stesso tempo mette in luce il peccato dell'uomo, ma ancora mette in luce la grandezza dell'uomo, perché solo l'uomo è capace di dire: Signore, sì, io sono un peccatore, però accetto di seguirti. E quindi questa vocazione, se nella vita di Pietro ha avuto una sua fisionomia particolare, riguarda tutti i cristiani, i quali ovviamente non saranno chiamati tutti quanti a lasciare tutto, ma saranno certamente chiamati a confrontarsi con Gesù nella loro vita, lì dove la vivono, nella famiglia, sul posto di lavoro, perché colui che si è rivelato nella vita, nella mia vita personale e nella storia dell'umanità come il Salvatore, mi chiede ora di entrare in una nuova relazione con Lui, perché mi sta chiamando ad una risposta. Ed io, che risposta sono disposto a dargli?